Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, questa seconda domenica di Pasqua, che come dicevo all'inizio ci porta nella condizione bellissima spirituale di chiudere oggi con questa celebrazione la solennità della Pasqua che dura 8 giorni. Questa seconda domenica è anche la domenica della Divina Misericordia. San Giovanni Paolo II ha istituito questa festa e ha canonizzato Santa Faustina Kowalska, alla quale Gesù aveva parlato e alla quale Gesù aveva dato un titolo particolare che a noi sembra un po' strano, ma evidentemente Gesù lo ha fatto con un amore particolare di elezione mirata per questa donna. Sei la segretaria della mia misericordia. Bellissimo, no? Ecco, questa festa trova nel Vangelo di oggi l'attuazione massima. Perché? Perché il Vangelo di oggi è misericordia. Dire così non ci parla di misericordia, è misericordia. Il Vangelo che abbiamo sentito, come penso tutti voi abbiate presente, ha due quadri, due momenti cronologici. Il primo è il fatto che succede nella sera di Pasqua. Primo quadro. Secondo quadro, quello che succede 8 giorni dopo, cioè come oggi, come adesso. Vediamoli insieme. Primo quadro, Gesù appare nel cenacolo, dove questi uomini, uomini adulti, uomini vaccinati, uomini che conoscono il mondo, sono rinchiusi per paura dei giudei, per paura di fare la fine di Gesù. Hanno sì sentito delle voci, no? Di donne che sono andate al mattino al sepolcro per ungere il corpo di Gesù. Insomma, sappiamo bene tutto, ne abbiamo parlato bene domenica scorsa, giorno di Pasqua e anche durante tutta la settimana, nell'ottava. Vanno per ungere il corpo di Gesù, ma trovano il sepolcro vuoto. Vedono gli angeli, vedono anche Gesù, tornano a Gerusalemme, al Cenacolo, riferiscono tutte queste cose. Gli apostoli restano titubanti e io direi cominciamo a mettere d'accordo questo pensiero, no? Sono titubanti e hanno tutti i motivi per esserlo. Se io tornassi oggi qua in mezzo a voi e vi dicessi sono andato stamattina al cimitero e mia nonna non era nel tombino, deve essere risorta, voi che cosa mi direste? Ma questo giusto per dire che non erano normali, erano normali. Una certa titubanza evidente, no? E poi dopo due degli apostoli, due particolari, San Pietro, quello che Gesù ha messo a capo del collegio apostolico, San Giovanni più giovane, quello che era più vicino a Gesù, al quale Gesù voleva bene più degli altri, vanno al sepolcro a constatare tutto ed è come dicono le donne. E trovano il sepolcro vuoto, aperto e i lini dentro il sepolcro. E poi tornano a riferire questi fatti, no? Agli altri. Sì, il sepolcro è vuoto. Ma gli altri quanti erano quella sera nel cenacolo? La sera di Pasqua? Non più 12. Giuda era già morto. Aveva già sistemato i suoi conti con se stesso. E poi dice il Vangelo, mancava anche Tommaso. Erano 10. 10 che sperimentano, che condividono una condizione spirituale di difficoltà oggettiva. Io direi che dobbiamo essere un po' più sereni nella valutazione della vita degli apostoli e della vita della Chiesa primitiva. Avevano ragione, tutte le ragioni del mondo, di avere problemi con questa situazione. Voi poteste dirmi, ma Don Chico, lei dimentica o tu dimentichi che Gesù aveva parlato della sua risurrezione, l'aveva promessa. Non lo dimentico, ma una cosa è sapere che c'è una promessa, una cosa è vederla realizzata. Ma quando arriva la sera di Pasqua, ecco il Vangelo, il primo quadro del Vangelo di oggi, capita qualcosa che è fondamentale. E capita in due dimensioni. Prima dimensione, il Vangelo che è stato letto nella sera di Pasqua. Due discepoli tornano a casa loro, Emmaus, 11 chilometri di strada, delusi. Perché sì, tutte queste cose le sanno, ma Gesù aveva promesso di risorgere e loro non l'hanno visto. E Gesù si affianca a loro, fa 11 chilometri con loro, spiega le scritture. Guardate che è quello che stiamo facendo adesso, giusto per intenderci, però per rasserenarvi non ho intenzione di parlare il tempo corrispondente agli 11 chilometri che Gesù ha fatto con questi due, quindi tranquilli che terminiamo prima. E così alla fine loro si fermano per mangiare, Gesù fa per andare avanti, lo invitano a cena e Gesù fa la seconda messa, la seconda Eucaristia. E loro lo riconoscono, ma quando lo riconoscono presente in quel pane consacrato, Gesù sparisce. E che cosa fanno questi? Poverini. Altri 11 chilometri, perché tornano indietro subito a Gerusalemme a dire: la promessa di Gesù si è compiuta, lo abbiamo visto. Ma quando tornano, gli altri avevano già vissuto questo momento, il momento di cui ci parla il Vangelo di oggi. Gesù viene, e viene, io la chiamerei signorilità, per intendermi viene col suo atteggiamento divino e misericordioso, saluta. Voi immaginate questi rinchiusi lì dentro, per paura, appare uno, come possiamo dire, si materializza, io non so che termini usare per essere più facile, appare uno all'improvviso, beh, insomma, non è molto semplice la situazione, uno che abbiamo visto ben morto e sepolto, appare lì, vivo, e saluta, ma saluta in un modo particolare, pace, che è il saluto di tutti i popoli orientali, per gli ebrei in ebraico, shalom, pace. E non lo dice una volta sola, perché capisce che la situazione nella quale si trovano gli apostoli non è assolutamente di serenità e di pace. E allora ripete questo saluto, dice il Vangelo. Gesù dice ancora, pace a voi. E la parola di Gesù, che è una parola forte, perché è la parola del Figlio di Dio, crea nel cuore di queste persone questa condizione di pace. Questa condizione che può essere recettiva di un discorso di fede. Secondo, Gesù fa una cosa un po' strana. Stamattina con i bambini è stato un po' più facile, no? Perché io ho detto, ma immaginate che io vada in una casa e dica buongiorno, mi rispondono buongiorno, magari vedo che è necessario, ripeto buongiorno, loro mi rispondono buongiorno. La seconda cosa che faccio non è mostrare le mani, i piedi, il costato. Evidentemente, ma casomai informarmi, no? Come state, come non state. Gesù dà un segno precisissimo della sua identità, perché sapete, nella storia i crocifissi sono molti, sono tantissimi quelli che sono stati crocifissi, ma uno solo è stato crocifisso in quel modo, e Gesù mostra la sua carta d'identità, le piaghe delle mani e dei piedi e soprattutto la piaga del costato, che per oggi, per questa festa, per questa giornata è importantissima. Basta che voi solleviate lo sguardo al quadro della Divina Misericordia, subito vedete che questa piaga non è una piaga da collezione, chiamiamola così, ma una piaga importantissima. E poi fa una cosa meravigliosa Gesù, alita sugli apostoli. Anche questo solitamente noi non lo facciamo quando andiamo in visita in qualche appartamento, no? Buongiorno, come sta? E poi no, non lo facciamo. Ma Gesù l'ha fatto perché questo è un gesto di Dio nella creazione. E Gesù voleva che quel momento fosse un momento di Pasqua, un momento di vita nuova, un momento di nuova realtà per gli apostoli, dallo Spirito Santo. Dio nella creazione soffia nell'uomo fatto di terra, di fango, il soffio vitale. Gesù il giorno di Pasqua soffia lo Spirito che è vita, lo Spirito Santo che rende gli apostoli capaci di ricevere una missione. tutti coloro ai quali perdonerete i peccati saranno veramente perdonati. Questa è l'istituzione del sacramento della confessione. Noi questo dovremmo saperlo bene, no? Lo specifico dei sacramenti è che sono stati tutti e sette istituiti da nostro Signore Gesù Cristo. E nella nostra formazione spirituale, religiosa, noi dovremmo sapere bene quando i sacramenti sono stati istituiti. È una pietrolina che lancio nello stagno perché ciascuno di voi rifletta e si istruisca da questo punto di vista. Istituisce il sacramento della confessione. Tutti quelli che vogliono avere i peccati perdonati lo devono fare attraverso questo ministero che Gesù ha dato agli apostoli ed evidentemente ai loro successori. Questo è importantissimo, perché Gesù poi, questo nella logica del parlare semitico per rafforzare il concetto, ma è evidentissimamente anche una questione che concerne la confessione, e su questo non mi posso fermare adesso, Gesù dice anche il contrario. Tutti coloro a quali voi perdonerete i peccati avranno i peccati perdonati, e tutti coloro ai quali non perdonerete i peccati non saranno perdonati. Dono pasquale è segno grandissimo della misericordia di Dio, e questo primo quadro, quello che è successo il giorno di Pasqua con il dono del sacramento della confessione, che è perdono, perché la parola misericordia, come sappiamo tutti bene, l'abbiamo detto migliaia di volte, viene da due parole latine che hanno questo significato. Misereor vuol dire perdono e cor vuol dire cuore. Il perdono è stato dato alla Chiesa per mano del Figlio di Dio risorto nella sera di Pasqua. Pensiamoci per la nostra vita. Soprattutto io vorrei, immaginando un po' con la fantasia, rivolgermi in questo momento eventualmente a qualcuno che tra di noi avesse qualche difficoltà ad accedere al sacramento della confessione. Per lui oggi è questa parola di Gesù. Con grande amore, con grande misericordia, Gesù dice: ricordati che se vuoi il perdono, questo perdono nella tua possibilità è una realtà, basta che ti confessi. Però tornerò su questo aspetto, no? Dipende da noi. Torno su questo aspetto perché fa parte del secondo quadro. Secondo quadro, 8 giorni dopo, come oggi, esattamente come oggi. Ma questa volta Tommaso è presente. E stamattina pure mi sono divertito con i bambini che hanno detto: Tommaso ha fatto da cattivo perché non ha creduto. E io direi anche qui stiamo un attimino più sereni, perché poverino, sì, la sparata è un po' grossa. Non voglio vedere, voglio toccare, voglio mettere la mano, tutto quello che volete, però anche lui aveva ragione. Ha espresso quella difficoltà che forse abbiamo anche noi dal punto di vista di fede, qualche volta a credere le cose così a primo getto. E Gesù dà una severa lezione a Tommaso, ma lo fa nella misericordia, perché anche questo discorso della correzione è un discorso che tocca la misericordia, non che fuori dalla misericordia. Noi non dobbiamo essere così, no, di quelli che galoppano argomenti populistici, argomenti di moda, per cui Gesù è quello delle maginette con le nuvolette sotto i piedi, gli angioletti. Gesù, noi lo sappiamo bene, quando ha voluto dire qualcosa di preciso l'ha detta in un modo molto chiaro. Ed è misericordia anche quello, dirti la condizione nella quale sei, è misericordia. Non è mancare di carità, è misericordia, è aiutarti a capire. Io faccio sempre un esempio, ma se io sto male e faccio delle analisi, poi il medico mi dice: ma guardi, lei ha un tumore, è una cosa seria. Io sono sfortunato o fortunato? Sono fortunato, perché se ancora posso, posso rimediare questa condizione nel capire come sono messo. Se io non mi fossi accorto, ancora più avanti, difficile uscire dalle situazioni del genere. Gesù è intervenuto per Tommaso, Tommaso aveva bisogno di questo intervento, e questa è grande misericordia del cuore di Gesù. ma vorrei che guardaste la dinamica, perché Gesù ripete esattamente tutto quello che ha fatto nella sera di Pasqua, ma soltanto per Tommaso. Di modo che alla fine dell'incontro che Gesù ha avuto con Tommaso 8 giorni dopo la Pasqua, Tommaso è totalmente recuperato rispetto all'esperienza di fede che hanno fatto gli altri la sera di Pasqua, esattamente come loro. E Gesù, ripeto, pare, shalom, pace, Tommaso. Voi sapete che il nome nella scrittura non è soltanto il nome come per noi, ma è la storia, la condizione, il vissuto di una persona. Quindi Gesù lo chiama per nome, vuol dire: Tommaso, so tutto, capisco nella condizione in cui ti trovi, so che hai difficoltà, per questo Gesù lo chiama per nome. E poi vedete la lezione che dà. Potete vedere al foglio, anche portarlo anche a casa, perché ormai è l'ultima messa, quindi può servirvi, oppure se avete il libretto tornare su questo. Gesù ripete esattamente le parole di poca fiducia che Tommaso aveva detto: voglio mettere il dito nelle piaghe, la mano nel costato, vedere il foro dei chiodi, cose che gli apostoli, gli altri apostoli avevano riferito, perché erano rimasti scossi da questa cosa. E Gesù gli dice: Tommaso, metti il tuo dito, guarda le ferite, tocca. Primo passo di questa correzione. Secondo passo: Tommaso, non essere incredulo, ma credente. Tommaso, come dire, non essere eccessivo, anche nella difficoltà, non essere eccessivo, fidati un po' di più. E non basta, perché c'è anche il terzo passo. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Tommaso, e questa è la cosa bellissima che oggi ci serve per la nostra vita spirituale, Tommaso non si tira indietro, non si chiude a riccio, non reagisce male, ma accoglie questa lezione di misericordia che viene dal cuore di Gesù. Non va a toccare, io ve lo dico tutti gli anni, anche se i quadri, le immaginette, i film, tutto quello che volete, ci fanno vedere l'esplorazione che Tommaso fa delle piaghe di Gesù. Non è così, il Vangelo non lo dice. Tommaso dice solo 2 parole superlativamente importanti per noi oggi. Tommaso dice: mio Signore e mio Dio, che vuol dire: ho capito quanto mi vuoi bene e ti scelgo nuovamente come mio maestro, come mio Signore. La misericordia del cuore di Gesù ha toccato Tommaso, ma lo ha guarito. E Tommaso quella sera esce dal cenacolo con quella fede, avete sentito, quella fede che avevano da 8 giorni prima i suoi compagni, gli altri apostoli. Sapete com'è finita la vicenda di San Tommaso? Non quella di oggi, quella di oggi è conclusa così, no? Con Tommaso che crede. Ma la vicenda umana di quest'uomo lo porta ad evangelizzare l'India. Andrà fino all'India, dove morirà. Morirà per il Vangelo, martirizzato per amore del nome di Gesù. Questa esperienza di fede che ha fatto 8 giorni dopo la Pasqua, per la grande misericordia del cuore di Gesù, ha cambiato la sua vita. Però, cari fratelli e care sorelle, soprattutto cari ragazzi e care ragazze, questo è valido per noi oggi. Che siamo venuti a fare oggi in chiesa? A trattenerci così tra di noi amabilmente, come si potrebbe fare anche in altri momenti, con un tè? No, siamo venuti a far crescere la fede, a farla crescere proprio mettendola davanti alla misericordia di Gesù. E ironia della sorte, per ipotesi stranissima, chi tra di noi in questo momento è più in difficoltà è più benedetto. Perché Gesù, come ha fatto con Tommaso, vuol fare con noi oggi. Ha una misericordia enorme, una misura grande di misericordia per tutti. Ma per quelli che nel caso fossero in difficoltà stasera, dal punto di vista di fede, e sono qui, ha una misura ancora più abbondante. Guardiamo in questo momento l'immagine della Divina Misericordia. Gesù ha chiesto a Suor Faustina che venisse dipinto questo quadro, con questi due raggi, che sono il raggio rosso, l'Eucaristia, e attenzione, il raggio bianco, il battesimo e la confessione. La chiave della misericordia, cari fratelli e care sorelle, soprattutto cari ragazzi, la chiave della misericordia non ce l'ha Gesù, ce l'abbiamo noi. Perché anche quella sera, la sera di quella domenica, 8 giorni dopo la Pasqua, è stato Tommaso che ha comandato tutto. Se Tommaso avesse reagito male, fosse uscito, non avesse accolto la sollecitazione di Gesù, non avrebbe avuto misericordia. La chiave della misericordia l'abbiamo noi. Quel momento serio nel quale io dico, sì, in realtà io ho sbagliato tante volte, in realtà non mi sono comportato bene, in realtà anche religiosamente parlando non sono un modello. Quel momento lì è il momento nel quale ti devi rendere conto che dipende da te. Perché se ti avvicini a Gesù nella confessione, tutto cambia. E tu vieni riportato a quella condizione normale, che è la condizione di tutti i tuoi fratelli e sorelle di fede, come Tommaso con il resto degli apostoli. Hai tu la chiave della misericordia. Questo è l'insegnamento di oggi. E se oggi non vai a casa contento, la colpa non è del cuore di Gesù. La colpa non è di Gesù misericordioso, la colpa è tua. Perché quando io ti do la chiave della cassaforte e tu sei bisognoso di quello che ti serve per vivere, beh, la soluzione è semplice. Basta aprire la cassaforte e prendere quello che ti serve. Stasera apri il cuore di Gesù con la chiave della tua volontà. Apri questa onda, vedete il raggio bianco, il raggio azzurro, apri questa onda di misericordia che ti raggiunge, perché questa misericordia ti guarisce dai peccati, ti fa diventare una persona equilibrata, fa ritornare in te la pace, ecco quell'augurio di Gesù, Shalom, e ti rimette in una condizione di estrema serenità. E questo è ciò di cui abbiamo bisogno tutti. Tutti abbiamo bisogno di questo. Per questo Gesù ha voluto far scrivere sotto il quadro una espressione che noi dobbiamo ripetere tante volte nella nostra giornata e nella nostra vita. Gesù, io confido in te. Faccio una domanda retorica e ho finito. Ma di chi io mi posso fidare oggi? Su chi io oggi posso affidare la mia vita? Lo faccio soltanto con Gesù. Ecco, do a Gesù questa possibilità, aprendo con la chiave che io ho nelle mani il mio cuore, do a Gesù la possibilità di cambiarmi e di riammettermi alla comunione con Lui, all'amicizia con Lui, alla pace con Lui, all'equilibrio di cui ho bisogno e tutte le cose che sapete. Nel Salve Regina noi ogni giorno preghiamo così, Madre di Misericordia, rivolgendoci a Maria. Facciamolo sempre con fiducia, chiedendo alla Madonna Santissima di aiutarci ad arrivare al cuore di Gesù, fonte infinita di misericordia aperto per noi sulla croce. Quel cuore che ha tanto amato gli uomini, quel cuore da cui sono venuti battesimo, confessione, Eucaristia, gli altri sacramenti della Chiesa e noi stessi come seguaci di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.